eccoci qui da questo nuovo passo che compiamo all'interno della comprensione di cosa è l'Eucaristia e cosa produce l'Eucaristia. La storia della preghiera d'inizio per adorazione e la storia dell'Eucaristia nasce, inizia con San Gesù, vero uomo per vero Dio, che ha scritto all'Eucaristia, cioè che nell'Eucaristia c'è vero Dio, vero uomo. I passi successivi sono stati di comprendere come ciò che Cristo ha meritato sulla croce viene trasmesso attraverso l'Eucaristia. Quindi c'è il passaggio, l'azione sacramentale. Oggi affronteremo il tema successivo, e cioè la distribuzione. Come fa ciò che ha meritato sulla croce Gesù e che rende presente nell'Eucaristia a trasmetterci quei valori? La risposta è data nell'affermazione: l'Eucaristia è sacro, convitto, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio. Okay? Lo spezzetteremo in due parti, una che ce la illustrerà San Pietro sull'Eucaristia sacro convitto per tutti i valori che sono in esso contenuti, invece Rosana ci parlerà appunto della partecipazione, per la grazia del sacrificio. Introdurrà anche il tema non solo che ci viene partecipata la grazia, ma anche che noi siamo presi partecipi con la nostra vita a ciò che Cristo ha compiuto. Quindi per dare, però, la parola chiave è distribuzione. La croce attraverso l'Eucaristia arriva dentro la nostra lingua.
La devo tenere io. Sacro convito. Quindi l'Eucaristia è anche un banchetto, diciamo, un mangiare. Questa abitudine già era nel popolo ebreo. Il popolo ebreo, quando faceva un sacrificio, dopo aver fatto il sacrificio, una parte di questo sacrificio che non veniva annientata, non veniva bruciata, veniva consumato da chi offriva appunto il sacrificio. Quindi Gesù, ecco, veniva da questa tradizione, quindi quando ha istituito l'Eucaristia nell'ultima cena, pensava appunto a questo sacro convito, ossia questo mangiare parte della vittima che veniva offerta in sacrificio a Dio. Ora, sacrificio, che vuol dire sacrificio? Mettere da parte, sacro facere, sacrum facere, mettere da parte per Dio, perché Lui è il creatore di tutto, Lui è il Signore di tutto, e quindi l'uomo, non potendo sacrificare se stesso, perché al limite dovrebbe sacrificare anche se stesso per offrirsi a Dio. Perché? Perché la vita è sacra, è una legge naturale. Dio è il Dio della vita, non vuole la morte del peccatore, ma vuole che egli viva, che si converta. E quindi l'uomo, non potendo annientare se stesso, che cosa fa? Offre qualcosa di suo, qualcosa che in suo possesso. Offriva un animale, offriva una cosa, la farina, il miele, cose naturali che lui mangiava, era l'offerta che lui faceva a Dio, era esclusivamente di Dio, quindi diventava parte di Dio. E l'offerta veniva annientata, a volte la farina, il miele, prodotti naturali venivano bruciati completamente, e invece altre volte l'animale veniva immolato, e nell'immolazione la parte grassa veniva bruciata e la parte quell'altra veniva poi invece mangiata da quelli che offrivano il sacrificio. Già nei patriarchi noi abbiamo questa consuetudine. Labano, quando insegue Isacco, ecco, alla fine si mettono d'accordo e che cosa fanno? Fanno un sacrificio e dopo aver fatto il sacrificio mangiano, ecco, quella carne insieme, perché doveva appunto concludere e dire: ecco, noi con questo sacrificio abbiamo stabilito un'alleanza. Questa alleanza è che io non invaderò il territorio tuo, tu non invaderai il territorio mio. Ecco. E così questa alleanza, ecco, che l'antica alleanza, Dio l'ha fatta anche con Abramo, l'ha fatta, questi sacrifici servivano appunto per propiziare, diciamo, per mettersi in amicizia con Dio. Infatti, quali sono le finalità del sacrificio? Diciamo, sono principalmente quattro: quello di rendere, di adorare Dio, la treutico, quello di ringraziarlo per tutti i benefici, diciamo, che ci dà, quello di placare la sua ira per i peccati che noi abbiamo commesso, e poi l'ultimo, ecco, è quello di chiedere favori perché noi possiamo vivere nel modo migliore. Quindi, ecco, questi quattro, bisogna tenerli presenti, questi quattro punti, perché sono fondamentali. Perché? Perché ristabiliscono un po' l'ordine, ristabiliscono quello che è la giustizia tra l'uomo e Dio. L'uomo ha commesso anche il peccato, quindi in qualche modo deve ristabilire questa amicizia. Ma è possibile ristabilire un'amicizia tra una creatura e Dio che è infinito? Può essere placata questa ira, diciamo, può essere placata questa giustizia? Non può essere placata, perché noi siamo limitati, noi siamo creature. E allora come si fa? Ecco che nel grande disegno di Dio ci vuole un uomo Dio, un uomo che a un certo momento faccia il sacrificio del suo corpo, e Dio che allo stesso tempo possa soddisfare pienamente questa giustizia divina. Perché noi, soddisfacendo questa giustizia divina, praticamente ricaviamo anche che cosa? La nostra salvezza. Il risultato è quello. Noi possiamo di nuovo essere amici di Dio. E allora ecco l'incarnazione. Dio praticamente con due nature, Gesù con la natura umana e la natura divina, riesce a fare praticamente questo sacrificio gradito e perfetto. Perché immolando, diciamo, il suo corpo, ecco, riesce praticamente a soddisfare, vero, la necessità dell'uomo di fare questo sacrificio. E come persona, quindi come azione, perché la persona è unica, riesce a placare pienamente, a soddisfare pienamente questa giustizia di Dio. Ecco, dicevo però che nel sacrificio c'era questo pasto, che era un po', come dire, prendere, assimilare un po' quello che è appunto questo beneficio che ne derivava da Dio. Sia Dio perdonava, Dio faceva questa alleanza, noi mangiando quel cibo potevamo avere questi benefici. Ora, trasferendolo questo nella messa, noi vediamo, allora ecco che anche qui c'è un'offerta, c'è una consacrazione, l'immolazione, e c'è una comunione, sia il pasto. Questo pasto, ecco, vedete, si rifà a questi antichi sacrifici che facevano, vero, gli ebrei. L'offerta è importante. Perché è importante? Perché noi offriamo praticamente il pane e il vino, offriamo anche la nostra vita, offriamo le nostre pene, offriamo i nostri dolori, e quelli fanno una volta offerta, fanno parte di Dio, non sono più nostri. Nella consacrazione, ecco che noi abbiamo questa immolazione, sia attraverso lo Spirito Santo, quel pane e quel vino che noi abbiamo offerto si trasformano nel corpo di Cristo, sia praticamente si riattualizza quello che è, diciamo, la crocifissione. E quindi nella messa noi abbiamo veramente di nuovo Gesù che si sacrifica, non in forma cruenta, ma in forma incruenta, sacramentale. Ecco poi la comunione, questo beneficio, questa grazia, questa pace, questa alleanza eterna che Cristo ottiene con il Padre, la dona a noi, ecco, nella comunione, nel cibo che noi prendiamo. Quindi il sacrificio, sia la consacrazione e la comunione, sono indissolubili, ossia non ci può essere solamente la consacrazione senza la comunione. Perché noi con la comunione, ecco, assimiliamo, mangiamo questa carne, questo corpo di Cristo, e quindi praticamente mangiamo che cosa? Tutta la grazia che Lui ci ha procurato con questa, con questo sacrificio, con questa redenzione. Poi noi dobbiamo sapere che questo corpo però non è un corpo così, è un corpo glorioso, è un corpo, diciamo, mistico. Noi facciamo parte, facciamo un'unica cosa, un'unica, diciamo, persona con Cristo, un unico corpo, ecco, chiamiamolo così, un unico corpo con Cristo. La Chiesa, infatti, unita a Cristo, Lui la testa, noi siamo, diciamo, le membra, formiamo un unico corpo. E la comunione è simbolo di questo, ossia ci fa diventare corpo di Cristo. E questo corpo noi lo dobbiamo non tenere per noi solamente, ma lo dobbiamo poi trasmettere agli altri. Cristo, infatti, qui si vede il grande amore di Dio verso l'uomo. Perché immaginate Dio che si sacrifica, Dio che diventa uomo per una creatura. Ecco, quindi è un amore immenso, è un servizio, è un servire che fa Dio verso l'uomo. Questo servizio però lo dobbiamo poi fare anche noi, con la nostra vita. Quindi non ha senso la comunione se poi questo beneficio, questa grazia la teniamo solo per noi e non la portiamo anche agli altri. Che cosa dobbiamo portare agli altri? Dobbiamo portare agli altri questo corpo di Cristo, questa grazia di Cristo, questo amore di Cristo verso gli altri. Perché qual è la finalità della redenzione? Che noi diventiamo un solo corpo, che ci amiamo tutti e che poi alla fine godiamo tutti insieme, vero, di Dio. Ecco la Gerusalemme celeste. E questo lo possiamo fare già però in questo mondo. La Chiesa ha questa missione. Noi, che facciamo parte della Chiesa, ognuno di noi, deve cercare di portare agli altri questo amore per diventare un solo corpo. Tutta l'umanità. Perché Gesù si è sacrificato per tutti gli uomini, non solo per noi. Quindi per tutti, anche quelli delle altre religioni, quindi musulmani, buddisti, per dire, terroristi pure, per tutti. Tutti sono figli di Dio. E quindi noi dobbiamo portare questo amore, questa, questa, diciamo, grazia del sacrificio di Cristo a tutti. Perché siccome siamo stati rigenerati noi da questo sacrificio, così noi lo dobbiamo portare agli altri. Ecco, io ho cercato un po' di dire quello che potevo dire riguardo a questo sacro convito, ecco, che viene, diciamo, ogni sacrificio comporta questo mangiare, perché con questo mangiare noi possiamo avere la benedizione di Dio, possiamo avere, diciamo, la pace con Dio, possiamo avere tutti i benefici. Grazie.
Grazie.
Quindi io proseguo con c'è partecipata la grazia del tuo sacrificio. Allora, vediamo un po' di entrare nella semplicità di Dio. Noi sappiamo tante verità. Ci sono state insegnate, le abbiamo lette, ma Dio vuole diventare vita. Dio è semplice, Dio è sceso, ha preso un corpo umano per raggiungerci e per insegnarci che la nostra umanità è benedetta, è stata creata a immagine e somiglianza di Dio e può contenere tutto Dio. Maria ha contenuto colui, si dice, che neanche i cieli possono contenere. In Maria si è fatto presente tutto Dio in Cristo. Nel corpo di Cristo sulla croce, nel corpo di Cristo sulla croce, c'era il tutto di Dio e il tutto dell'umanità, in un corpo umano come il nostro. Non un corpo diverso. Cristo non ha beneficiato di un corpo diverso, cioè non era il superuomo, quello che vediamo nei film supereroi. Aveva un corpo come il nostro. Allora, noi oggi veniamo qua. Siamo stati attirati da qualcosa che non conosciamo, ma che ci attira ad essere qua. Perché sappiamo che qua troviamo un beneficio. Ma Dio, che vuole stare con noi, vuole farsi conoscere, vuole dirci perché non solo è qua, ma come fa a trasmettere il tutto di Lui a noi. Quando io partecipo a un banchetto, sono invitato a un banchetto di comunione, di matrimonio, a una festa. Che cosa vado a fare? C'è di tutto di più. Posso prendere, mi viene dato, il meglio di quelle persone che mi hanno invitato. Allora, io sono un invitato e reso partecipe di tutto quello che Dio ha, sa e può per me. E siccome noi sappiamo di già che l'adorazione è il prosieguo della Santa Messa, tutto quello che ricevo nella Santa Messa lo posso ricevere anche stando in adorazione. Mentre durante la Messa io partecipo insieme con, nell'offertorio metto la mia vita insieme a quella di Cristo per beneficiare di quello che Lui ha offerto al Padre per me, tutti i miei limiti, le mie povertà, il mio peccato di ciascuno di noi. Lui l'ha assunto nella sua carne, nella sua umanità, per darlo al Padre. La stessa cosa ce l'ho in questo momento, qui, ora, perché quell'ostia è la stessa che è diventata corpo e sangue di Cristo sull'altare durante la Messa. Allora io vengo qua, Sono un invitato. Quindi già il fatto di essere un invitato dovrebbe darci la gioia di correre qua. Perché? Perché lì trovo quello che mi serve. Tutte le cose belle che servono alla mia vita rispetto a tutto il negativo che sto vivendo. Allora, ho una situazione familiare nella quale non so da che parte uscire. Mi è impossibile umanamente trovare una soluzione. Sto vivendo una prova nella mia vita anche a livello fisico, nella quale le mie capacità sono messe a dura prova perché le nostre forze sono limitate. Qua trovo quello che io non ho, ma che Cristo su quella croce ha già meritato per me. E non sono cose dell'altro mondo. Quello che Cristo ha meritato sulla croce per ciascuno di noi sono le cose che servono nella nostra vita di tutti i giorni, con le quali abbiamo a che fare tutti i giorni, con i nostri limiti, con le nostre incapacità. Quando si dice io non ne posso più, ho dato tutto, ho dato tutte le mie forze, non ho più niente, ok? Certo, io ci metto il mio, la mia buona volontà, ma so che io sono povera. L'impossibile lo fa Dio, ma è qua, è in quel banchetto di tutte le grazie per me. Allora, stamattina noi siamo stati invitati a venire qua. Ciascuno di noi si è portato da casa, nel proprio cuore, una situazione particolare della sua vita, della quale non può trovare la soluzione. Perché quando cominciamo poi, tra parentesi, a camminare con lui, ci mette nella sua conoscenza e ci fa vivere i nostri impossibili, comprendendo che è impossibile. Ma io comincio a imparare anche, una volta che faccio esperienza della sua grazia, anche a gioire del mio impossibile, perché so che chi se ne frega se non sono capace. Ma io ho un banchetto dal quale andare a prendere. Qualcuno diceva anche, traducendolo nel linguaggio di oggi, è come se l'Eucarestia fosse, prendiamola così, che forse più digitale nella nostra epoca, fosse una carta di credito illimitata nella quale ci sono inserite tutte le grazie e ci viene data a ciascuno di noi. Le voglio spendere, le voglio prendere, farle entrare nella mia vita. Allora, questa mattina, invitati, perché non è mai a caso che noi siamo davanti all'Eucaristia, è Dio che ci chiama. Siamo venuti con un carico, con un impossibile nella nostra vita. Sì, è impossibile che non ce l'abbiamo. Vogliamo prendere, dire, Signore, voglio darlo a te, perché per me è impossibile, ma in questo momento di silenzio voglio accogliere la tua grazia per questo mio impossibile, meritata sulla croce per me, e che è lì ad aspettare che io la voglia, che io ti dica sì, entra nella mia vita, dammi forza. Trasforma questo impossibile nella tua gloria. Facciamo un attimo di silenzio, di relazione personale. Dimmi,
non ho finito però.
Eh. riprendiamo la nostra relazione con Dio. Siamo alla sua presenza, siamo alla presenza di colui che ha meritato tutto per ciascuno di noi e ce lo vuole dare. Noi siamo poveri, siamo venuti qui stamattina invitati a un banchetto, a prendere quello che ci necessita per la nostra vita. In questo momento di silenzio ciascuno di noi chiude gli occhi e si mette alla presenza di colui che tutto può e ha dato la sua vita per noi. E gli dice: Signore, io ti do questo mio impossibile per prendere da te la tua grazia per me, per questo, con la certezza che trasformerai il mio negativo in tua gloria. Questo momento privilegiato che noi abbiamo durante l'adorazione è il momento che precede, è il momento dell'offertorio durante la messa, quando il sacerdote benedice il pane e il vino che verranno trasformati dallo Spirito Santo in corpo e sangue di Cristo. Ma in quel momento, giustamente diceva Gian Pietro, in quel pane e in quel vino c'è tutto il lavoro dell'uomo, c'è tutta l'umanità, ci sono anch'io con le mie necessità, con i miei impossibili, che vogliono essere trasformati per Cristo. E quindi in quell'offertorio, durante la messa, impariamo a mettere nel calice, sul piattino, in offerta al Padre, i nostri impossibili, le nostre necessità, per ricevere con la comunione eucaristica Cristo in noi che ci porta la grazia, come lo facciamo in questo momento qua, alla sua presenza. Ma c'è un altro aspetto di cui vi voglio parlare. Noi siamo Chiesa. Nella parola di oggi, nella prima lettura di oggi, San Paolo agli Efesini dice che Cristo ha dato tutto di sé alla sua Chiesa, tutto il suo potere. Ogni grazia meritata sulla croce viene data alla Chiesa, e la Chiesa siamo noi, quindi ciascuno di noi. Non solo possiamo beneficiare noi stessi per le nostre necessità spirituali, fisiche, materiali, familiari, ma, e qui ci insegna questo carisma che è nato per la Chiesa, possiamo in adorazione accogliere le grazie per la nostra famiglia, per i nostri familiari, per le persone che ci hanno chiesto preghiere, per le necessità della Chiesa, per le necessità di tutta l'umanità. Perché quella grazia che Cristo ha messo a disposizione è per tutti. ma viene data alla Chiesa come suo potere per arrivare a tutti. Quindi non solo il banchetto è per noi, ma ci rende partecipi di un banchetto che va a celebrare con ogni uomo e con ogni donna. Perché Cristo sulla croce ha dato la vita e ha meritato ogni grazia per ogni uomo e per ogni donna di ogni tempo. Anche quelli di altre religioni, sì. Allora, invece di sconvolgerci oppure dire ah ma quello guarda come si comporta, entrare nel giudizio, nel parlare anche solo commentando un fatto del telegiornale, venire qua e sottoporre alla presenza, al banchetto, io ti do questo e mi prendo la grazia per quella situazione perché io sono Chiesa e tu mi hai dato il tuo potere. E io ci credo, ci metto la mia fede come Chiesa e di qua posso beneficiare di una comunione nella fede. Tanto è vero che nella Messa dice non per nostri meriti, ma per la fede della tua Chiesa. Quindi c'è un'unità di fede, essendo la Chiesa, la sposa di Cristo, da chi prende la sua fede? Da chi la prende? Dalla fede di Cristo, del suo sposo. Sono un'unità inscindibile. Non importa avere chissà quale fede, ne basta un granello. Quella che abbiamo, la mia, la tua, cioè, è piccola. Ci metto quel tanto, quello 0,0%, 0,1%, l'altro 0,99, eccetera, ce lo mette Cristo. Ma io so, credo, che quella grazia arriverà per quella situazione, come quella grazia è arrivata per la mia situazione.
Possiamo dare un'offerta.
No. Allora, oggi ho cercato di rendere pratico il nostro essere adoratori. Uno. Siamo tutte le volte invitati a ricevere una grazia, una benedizione già meritata da Cristo per noi, ciascuno di noi, e riguarda proprio le situazioni che non possiamo vivere da soli, che noi non possiamo risolvere. Quindi quando vengo qua a fare la mia ora di adorazione, io do a Cristo il mio impossibile, ricevo la grazia per essere trasformato. Secondo, scusa, finisco. Secondo, deve finire. Secondo, posso ricevere, e questo è quello che facciamo, fanno le suore, come vincolo di carità tra tutti i monasteri, ma con la Chiesa, con tutta la Chiesa, quello di meritare le grazie anche per quelle situazioni dell'umanità di cui veniamo a conoscenza, perché anche per quello Cristo ha meritato una grazia. Allora, c'è una situazione internazionale che ci fa paura, ok? Di cui noi non possiamo fare niente. Come non possiamo fare niente? Sì, posso venire qua e offrirla a Cristo e ricevere che Lui metta questa la sua grazia che ha già vinto nell'umanità. Dove andrà? Lo sa Lui. Buon tutto. Buon tutto. E pensate che cosa può essere quando tutti noi arriveremo ad avere una consapevolezza così radicata e determinata che mettersi di fronte all'Eucaristia insieme, esercitando quel piccolo granello di fede che abbiamo nei confronti di una situazione che vive l'umanità, quale grazia può arrivare? Anche perché lo sappiamo, qualunque cosa domandate al Padre nel mio nome e dovrebbe essere cambiato, cioè noi dovremmo comprenderla, che il nome di Cristo è la sua vita, è ciò che Lui è, ha fatto e ha meritato per noi. E la grazia che è del Padre, sicuramente, ma è stata meritata dal Figlio. E se noi gliela domandiamo, il Padre non può dire di no, perché Lui ha offerto la sua vita per noi. Quindi non c'è niente che non abbia, non c'è negativo che non abbia una grazia corrispondente, una benedizione per tutti. E questa si chiama gloria di Dio per tutti, non solo per me, ma per tutta l'umanità. Quindi la nostra vita ha un valore che non è solo quello individuale di essere stato creato dall'amore di Dio, ma di essere una comunione di vite che possono insieme beneficiare del potere salvifico di Cristo nei confronti di tutti, anche di quelli che non lo conoscono, ma per i quali Lui è morto e ha meritato la grazia. Anche per mio figlio che ne sta combinando di tutti i colori, che se sente parlare di Chiesa si mette a urlare, sì, imparerò a stare zitto nei suoi confronti, ma imparerò a stare qua sulla panca a ricevere la grazia che lo raggiunge, mettendoci quella fede che non è solo mia, ma è di tutta la Chiesa, come sposa di Cristo.
Io volevo solo aggiungere una piccolissima cosa che ci può servire per applicare il modello. Mi riferisco alla prima Eucaristia che è stata vissuta, più che la di Maria pagana, è stata un'Eucaristia, la trasformazione dell'acqua in vino. C'era una necessità. Maria vede questa necessità, anche noi possiamo vedere una necessità, può essere mia, della famiglia, del paese, del parroco, dell'umanità. Vengo qua e chiedo a Gesù di trasformare quella situazione, così come ha fatto Maria. Fate quello che vi dirà. Maria rappresenta la Chiesa di ciascuno di noi, quindi rappresenta il modello di fede per il credente. Si può ottenere tutto se chiediamo a Dio di trasformare quella situazione, concedendo la grazia che Cristo ha vissuto sulla croce, attirando su di sé quella situazione. Ogni situazione è stata vissuta da Cristo sulla croce, ogni situazione va per la sua grazia, questa grazia passa dall'Eucaristia, viene per noi, ma noi come adoratori, come del resto le suore, possiamo intercedere per una terza situazione, persona o cosa, perché l'altro riceva la grazia che non è capace di chiedere, esattamente come è accaduto a Cana. A Cana gli sposi neanche sapevano di avere bisogno. Ma noi, l'abbiamo visto stamattina nelle lodi, ci è data la luce dello Spirito per capire cosa chiedere, cosa pregare. Oltretutto, domani nella messa vivremo il valore della preghiera, con Mosè soprattutto. Allora, noi abbiamo questo potere, che facciamo? Se non lo usiamo noi, chi lo usa? Tocca a noi salvare l'umanità con la preghiera di fede, come adoratore. Non è l'umanità che non capisce. L'umanità non capisce, non ce la fa, punto. Come gli sposi pagani. Ma noi che vediamo, dobbiamo applicare la fede nella capacità che il sacramento ha di concedere una grazia anche a chi non ha più coraggio, per una forza di chiederlo. Quindi ragazzi, è una opportunità, ma è anche una responsabilità. Dio ce ne prenderà conto. Tu, avendo saputo che potevi pregare per il tuo vicino, perché non l'hai fatto? O pensi che la mia grazia sia solo un discorso egoistico, ma posto tu, ma posto tutti. Non è così. Ma la Chiesa, Dio ha dato un mandato, occuparsi dell'umanità. E la Chiesa siamo noi. Se siamo adoratori abbiamo questo potere. Madre con la figlia, figlia con la madre, sposo con la sposa. Dobbiamo pregare gli uni gli altri. Il valore della preghiera è che la nostra fede ottiene quello che l'altro non è capace di chiedere. Quindi pensate un po' quanto bene potete fare semplicemente stando in adorazione. Ok? Allora, l'Eucaristia, il sacro, convito in cui. Mi piace questo. All'interno della quale, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio, per me, per te, per tutti. Ok? Buona adorazione, poi vediamo di sconvolgere questo paese, per sconvolgere questa regione, per sconvolgere l'Italia, per il mondo intero, perché se la nostra fede cresce in questo, noi, come dice San Giovanni, abbiamo vinto il mondo per la nostra fede. Amen.
Amen.
Una cosa che sento di dire personalmente io in questo istante è che la cosa che mi ha toccato dall'inizio e di cui man mano ne sono sempre più cosciente è questa preziosissima e ineguagliabile verità che il Signore di fatto vuole trasmettere a ognuno di noi. Ed è, la sento sempre più forte e viva, che ringrazio proprio anche in questo istante Dio della prova che mi ha dato, perché mi ha fatto capire ancora di più dal vivo Lui e l'importanza di trasmetterla a ognuno di noi, perché appunto la sacralità e l'importanza della vita Lui ci tiene a tutti indistintamente, a ognuno di noi, e questo è una cosa, è un amore e una vita che